ringraziamo subito della vostra pazienza per riprendere allora e rilanciare un pochino il discorso di ieri. Mi spiace però per le persone che sono in piedi, non dico il parroco territoriale che giustamente come il capitano della nave è l'ultimo ad abbandonare, ma gli amici che sono lì, salutiamo anche quelli del Loggione, questa sera non si è riempito, fa quasi, quindi sappiate che per noi siete nel cuore come tutti gli altri. Rilanciamo una cosa che ricordava molto bene nella sua sintesi iniziale, con Antonella, quella frase della teologa che dice: per un'azione ecclesiale, traduco con parole mie, che si misuri, come dice il titolo, progetto pastorale, e il titolo di questo nostro convenire, con le sfide del nostro tempo, bisogna operare allora su tre livelli. Primo livello è quello appunto delle linee, di contenuto, degli obiettivi. Ci vuole qualche idea chiara, bisogna sapere dove puntare. Tutto il lavoro di questi anni per arrivare a giungervi e adesso per familiarizzarsi con essi. Bisogna individuare forme pastorali, intendiamo un po' ampiamente, sia qualche forma che proprio iniziativa. Ci sono tante proposte nel programma pastorale e proposte anche che vengono fuori. Anche ieri, per esempio, qualcuno ha preso proprio sul serio la tematica che ci dicevano gli animatori e sono venute fuori proposte, non manca la creatività. Ecco, qualche forma pastorale vuol dire proprio iniziativa, ma più globalmente, quasi trasversalmente, un modo di stare insieme, di lavorare insieme. Esistono delle occasioni, delle iniziative che ci aiutano più di altre a lavorare insieme? Terzo e ultimo, l'eventuale verifica, che può essere lasciata anche a un passaggio successivo, ma che teniamo presente nell'insieme, di quelle che sono le strutture, uffici, commissioni. Avete sentito la battuta sul consiglio pastorale? Se non ci fosse stato ieri, proprio tra le domande, tra le consegne affidate agli animatori dei gruppi, di testare i presenti su come portereste al consiglio pastorale questa cosa per coinvolgere o meno, non dico tutti i gruppi, che poi erano 7, non pochi, ma quasi, almeno metà, più della metà, forse questo passaggio non l'avrebbero sentito spontaneo. Questo qualche interrogativo lo pone, ma qualcosa del genere potremmo dire appunto su uffici, su commissioni, quello che volete. Non per distruggere tutto, non è questo il senso, ma perché sappiamo che questi sono strumenti in ordine a un fine. Obiettivi, modalità di lavoro intorno a iniziative importanti, strumenti. Sugli strumenti a un certo punto, se è il caso, si può anche ragionare. Li riprendo brevemente, allora vediamo il primo. Quello degli obiettivi, c'era un passaggio sullo schema di ieri, qui lo vediamo forse un pochino meglio, spero si riesca a vedere anche in fondo. Guardiamo alla formazione, che è il focus che mi è stato chiesto di considerare. Facciamola un pochino interagire con gli altri quattro obiettivi, altre quattro linee. Il primo anzitutto è quello della famiglia. Se volete un richiamo biblico, potrebbe essere quello di Efesini 5, che tutti conoscono. Questo io dico, dice San Paolo, di Cristo e della Chiesa. Perché Paolo lo intuisce molto, molto presto, quando la famiglia non aveva assolutamente questo valore spirituale. Ci sono voluti forse 2000 anni per riuscire a perdere il senso. La Chiesa può diventare famiglia in un certo senso. Non solo la famiglia è chiesa domestica, ma la Chiesa può rubare il mestiere alla famiglia. E allora qui c'è tutta una questione di cura, della quotidianità, dei legami di cui parla per esempio San Paolo in quel brano che poi possiamo riprendere, tra marito e moglie, le mogli si sottomettono ai mariti, i mariti diano la vita per le mogli, e genitori e figli subito dopo. Una Chiesa che si riscopre famiglia perché? Perché ci tiene alle relazioni, che in famiglia sono tutto. ci tiene alla gratuità nelle cose che fa. In famiglia non si fanno le cose per dovere. Se uno dovesse presentare il conto, è finita la famiglia. La continuità, la famiglia non è un bel fuoco di paglia, la famiglia non è un weekend caldo vissuto insieme, è molto di più. Il perdono, perché nella continuità viene fuori tutto, nella quotidianità viene fuori tutto, e se non c'è perdono non c'è famiglia. Il sacrificio, queste parole non le ho trovate io, ma da un gruppo di lavoro che è a raduno dei catechisti che c'è stato domenica o di sabato, che poi erano presenti, ha riflettuto su questo campo e ce l'ha restituito. Io ho rubato da loro questi elementi perché ci servivano oggi. Formarsi a vivere nella Chiesa a partire dalla nostra realtà familiare, usandola proprio come cattedra, come luogo dal quale si impara qualcosa. Secondo elemento, la polarità della dottrina sociale. Formarsi alla dottrina sociale non significa semplicemente, c'è anche questo, e nel progetto pastorale è scritto con molta chiarezza, conoscere quello che dice la dottrina sociale, perché si rischia di non sapere bene cosa si dica e tutti dicono tutti, un'opinione vale l'altra, eccetera. Ma più ancora, comprendere il senso. Perché c'è una dottrina sociale? Perché ha così rilievo la socialità? Perché a un certo punto un grande papa si inventò con la Rerum Novarum appunto questa attenzione sistematica, importante altrettanto dell'esposizione del contenuto della catechesi dogmatica per la realtà sociale? E lo dice bene il vostro progetto, la dimensione del lavoro, la dimensione per cui le persone vivono di quello che si preparano, i giovani hanno esigenze, non solo loro, c'è la crisi, queste cose ci sono molto vivamente evidenti. Noi ci accorgiamo che oggi c'è una grossa difficoltà su questi temi, dovuta non tanto, come poteva essere qualche tempo fa, a questioni, come dire, di sapore un pochino quasi politico, partitico, se uno fa certi discorsi comunista, se uno fa certi discorsi... Prima ancora, io direi di ordine, se mi permettete, filosofico. Oggi molto spesso si fa fatica a capire perché l'altro ci deve essere. Ho scelto lì come vocazione biblica Matteo 5, è quel brano nel quale il Signore a un certo punto dice questa frase che forse molti ricorderanno, no? Dice che il fratello bisogna un pochino avere molta pazienza quando insiste, è alla sera, ti chiede una cosa, ti chiede il mantello, ti chiede di fare un figlio con lui, non digli di no, non rifiutare. Perché se tu dovessi fare solo quelle cose che ti convengono e le cose che volevi fare fatte a te e le cose che non ti creano peso, che cosa ne sarebbe dell'altro? Ecco, il Signore Gesù ci fa capire che l'altro è sempre un dono, anche quando, scusate l'espressione, rompe un po', perché Gesù non vive dal settimo cielo in su. Quando dice uno ti porta in giudizio per toglierti la tunica dagli altri e il mantello, ma uno che ti porta in giudizio per la tunica è un morto di fame, è uno al quale tu toglieresti il saluto come minimo, non toglierti il mantello e darglielo perché sei Signore. Anche in questo caso è tuo fratello. E uno che ti chiede di fare un miglio con te, un miglio può essere una stupidaggine, ma se stai tornando dal lavoro e sei stanco e non vedi l'ora di andare nella tua famiglia e hai paura già di non farcela più e quello ti insiste vuole essere ascoltato, sapete quelli che vogliono essere sempre ascoltati e quando hai bisogno tu di essere ascoltato non ci sono mai. E questi che hai in mente Gesù, è sempre tuo fratello. Allora formarci e formare a una dimensione sociale che non è solo, diventa anche conoscenza e divulgazione della dottrina sociale, ma prima di tutto cogliere il motivo, la ragione, il perché. Terzo elemento che mi permetto di sottolineare all'interno dei vostri obiettivi, quello è stato detto più volte del lavorare insieme, della pastorale insieme, poi ci torno anche sulle forme. Qui ci sono tanti bei parametri che si possono scegliere dal discorso che San Matteo dedica alla comunità cristiana, alla Chiesa. Quando il Signore dice: perché non riuscite a fare certi miracoli? Perché non riuscite a far scacciare i demoni e vi lamentate?
Se voi aveste anche solo un granello
di senape,
un pochino di fede, si sposterebbero le montagne. Io penso che noi dobbiamo lasciarci formare la frase così, perché qualcuno non pensi che i discorsi anche di queste sere, come tutto il programma che è stato fatto, il lavoro di questi anni, sia un discorso per sé tecnico,
radicalmente è un discorso di fede, di una fede che non è solo un bel pensiero,
perché poi in gioco è proprio la nostra fede.
Per costruire la Chiesa è questo che è in gioco. Un altro brano, sempre all'interno di quella parte che Matteo dedica al discorso sulla comunità, riguarda l'umiltà, riguarda far passare davanti l'altro. Sono stato molto colpito, domenica citavo per raduno regionale dei catechisti, 850 persone a Oristano. A un certo punto sono andato dal sacerdote responsabile lì della diocesi, l'omologo di Suor Antonella, Maurizio, gli ho detto complimenti, perché è un'organizzazione tedesca, sì che siamo in Sardegna, insomma uno in Italia comunque, e lui mi ha detto: guarda, ci si è aiutati tra i vari uffici della regione, poi all'interno della diocesi, vari gruppi, catechisti, parrocchie, qui. Ti dico la verità, non è stato pesante. Perché? Mi ha detto lui. Perché le persone che si sono prestate erano persone serene, non avevano bisogno di dimostrare niente, non avevano bisogno di fare la scena e di mettersi in scena. Perché quando poi ci sono queste cose, si capisce che poi, sapete com'è, no? Sapete com'è? Quella cosa lì va bene se la propongo io. Ah, ma non è vero che io dico così. Però in realtà se la proponi tu, vedo subito, no? Vedo subito quello che manca.
Ecco, quello lì mi ha colpito molto. Qui non c'era nessuno che voleva emergere. Per cui è stato easy, è stato facile, è venuta bene, siamo contenti. E vi assicuro, avevano lavorato tanto.
E poi si parla di sacerdote, di condivisione a partire dai panni e dai pesci, che sono il brano del 18,
queste piccole cose che sono risorse comuni. Io credo che formazione in relazione con le altre menti vuol dire disporsi anche a camminare su questo.
E sono sicuro, perché io non vengo a portare nessun nuovo Vangelo, che su questo già avete camminato molto in generale in questi ultimi anni. C'è certamente qualcosa che attende. Ultimo elemento, può sembrare scontato ma scontato non è, è quello della missione. Atti 1:6-8 è quello del discorso appena prima dell'ascensione, quando i discepoli dicono: allora Signore, finalmente ricostruisci tu il regno di Israele,
e si sentono dire invece: non io ma voi mi sarete testimoni da Gerusalemme fino agli estremi confini della terra. Che per gente che a Gerusalemme ha appena visto uccidere il Signore, non è proprio una cosa da niente.
Noi ci spaventiamo per l'idea di andare agli estremi confini, ma loro si spaventavano per l'idea di uscire tra le strade dove li conoscevano, o di passare, come dice Gesù, per la Giudea, per la Samaria, dove li conoscevano. Ma proprio questo ci chiede di fare.
Però a me ha sempre colpito in quel brano che il Signore dica: mi sarete testimoni,
che non è soltanto un imperativo. Mi sarete testimoni, a mio parere, mi pare abbia il tono lì, nella vigilia, nell'imminenza dell'ascensione, del riuscirete, grazie all'aiuto dello Spirito, ad esservi testimoni.
Allora, formarsi alla missione vuol dire, come chiudeva ieri il vescovo quando io sono arrivato, ma voi c'eravate già, la dimensione della speranza. Perché si può essere rigorosi, si può essere esigenti, lo diremo subito, si può essere, si deve essere anche critici, ma in un orizzonte nel quale sappiamo che non siamo soli, che c'è stato promesso il dono dello Spirito, che non mi risulta sia esaurito, e quindi possiamo contare sul fatto che il Signore guida, spinge la sua Chiesa sulle vie della missione. Cito a questo proposito della missione un elemento di quelli che il Consiglio Pastorale Diocesano ha restituito, perché c'è qualche limite, ma li prendo dai vostri testi, leggiamoli sempre anche in background, se c'è un limite può diventare un'indicazione positiva. A proposito dell'uscire si diceva attenzione, perché ci sono delle conversioni da attuare, avete in mente, le ripeto velocemente, visione individualistica della vita cristiana, autosufficienza, isolamento, anche clericalismo qualche volta, logiche di autoconservazione, efficientismo, inerzia strutturale, abitudine, un po' di improvvisazione, discontinuità, sensazione di iniziare sempre da capo, pastorale dello scaricabarile, eccetera, eccetera. Queste cose non le ho dette io, vengono dal lavoro che è stato fatto e possono essere lette, però io vi inviterei a fare questo, da un lato come segnalazioni, come dire, di esame di coscienza comunità, ma dall'altro lato come possibilità. Perché quando, come ieri sera, anche qui non lo dico io, ma le persone che hanno coordinato, l'esperienza, che magari ha fatto anche qualche volta in qualche gruppo un po' fatica a partire, qualcuno si è concentrato molto sul compito senza vedere che poi dopo si è capito, no? Il compito era quasi una scusa, un'occasione per riuscire a fare un'esperienza insieme in un tempo breve, un po' in laboratorio di che cosa accade. Però, lo ricordava Suor Antonella, l'impressione che ci è stata restituita è che nonostante qualche difficoltà si era lì volentieri e si capiva che allora si può lavorare un po' insieme. Certo, ci vuole tempo, pazienza, ma non è tempo perso. Poi giustamente qualcuno ha fatto notare che ieri c'era qualche condizione favorevole, siamo di tante parrocchie, ci conosciamo fino a un certo punto. Questo è favorevole per due motivi. Primo, ci sono un po' di entusiasmo in più, di doni in più. Secondo, non conoscendoci da prima non abbiamo un pregiudizio sull'altro e magari lo ascoltiamo. Sono cose vere, eh? Sono cose vere. Quindi è sempre più difficile là dove ci si conosce tutti i giorni. La quotidianità che dicevamo prima, che chiama come in famiglia in sé il perdono. Però è interessante. Io mi sono ritrovato in alcuni di questi spunti. Allora, dicevamo, una conversione pastorale chiede lucidità sugli obiettivi. Il cammino fatto in questi anni vi dà questi cinque sassolini come le cinque pietre della bisaccia di Davide che riuscirono a sconfiggere il gigante, possono essere tenute un po' insieme, perché una da sola è davvero un piccolo sassolino, ma una può collegarsi, che poi in concreto vuol dire, se volete, che le persone che hanno più sensibilità, conoscenza o addirittura un incarico in una parrocchia, in una forania, nella diocesi, su questo, possono lavorare sugli altri, perché insieme si moltiplicano queste cose. Più brevemente però, consentite, fare la battuta anche sulle forme. Qui un po' ripeto quello che ha detto Suor Antonella, ma lo ripeto perché mi pare che sia utile rimandarsi qualcosa sul lavorare insieme, come ci siamo detti ieri. Ora, il bello sarebbe riuscire a trovare o a privilegiare tra quelle che già esistono qualche azione che abbia queste caratteristiche. Non sono tutte, se poi nel momento che c'è il confronto qualcuno viene ad aggiungere, volentieri, davvero. Quello che mi sembra di aver colto anche ieri. Primo, azioni, iniziative, forme di collaborazione che facciano interagire da subito diversi soggetti, gruppi, competenze, fino al punto che a un certo punto, scusate il gioco di parole, uno non sappia più bene se l'idea è stata sua o di quell'altro. Non vi è mai capitato di collaborare magari alla stesura di un testo? Comincia tu, poi te lo mando, aggiungi qualcosa, poi te lo rimando, poi magari lo leggi un altro e dice: ma questa frase l'hai scritta tu? Fammi vedere perché non mi ricordo. È un segno buono. Ho cominciato io, hai cominciato tu, non è più un pezzo mio, un pezzo tuo, è nostro. Esempi? Cito qualcosa che c'è nei documenti che mi sono arrivati. Si vuole ragionare di più sulla pastorale battesimale, sulla pastorale dei primissimi anni, è stata evocata anche ieri, fino ai 6 anni, prima del catechismo. Una cosa interessante di questo settore è, per esempio, che uno dice: è catechesi? Ah, certamente, perché è comunicazione della fede, annuncio, c'è addirittura un catechismo molto bello. Lasciate che i bambini vengano a me, qualcuno l'avrà in mente, che per quanto abbia 20 anni fosse uno dei più interessanti ancora della CEI, però capite che con bambini così o lavori dall'inizio con i genitori o la battaglia è persa, giusto? Quindi è pastorale catechistica o pastorale familiare? Onestamente non lo so. Posso anche dire onestamente non mi importa. Certo. Certo, chiederei alla pastorale familiare, alla pastorale catechistica magari di cominciare, perché altrimenti poi dopo non lo si mette più a tema. E direi le foranie, le carie o le parrocchie che si sentono più in bisogno di lavorare su questo, perché non scelgono questa? Se la riconoscono come un'iniziativa che dall'inizio si può mettere, abbiamo due più sensibili sulla famiglia, abbiamo qualcuno che lavora con le giovani coppie, abbiamo una catechista esperta, mettiamola lì. Esempio. Ancora, azioni che ci spingano ad andare in zone nuove, in quelle che rischiano di essere un potere di nessuno. Questa che ho detto adesso, 0-6 anni, è una terra di nessuno. Perché in molte parrocchie, non dico a loro, penso anche nei contesti che conosco di più io, fino al battesimo ci arriva il parroco. Dove si lavora un po' meglio il parroco e qualche collaboratore che visita e incontra le famiglie. A partire dai 6-7-8 anni comincia la troppa dei catechisti con tutti i loro gruppi, e in mezzo è la terra di nessuno. Perché non ci pensa nessuno. Non è l'unico campo. Anche qui io posso parlare, mi capite un po' liberamente, perché non conoscendo, ci sono diocesi italiane nelle quali, per esempio, dopo la cresima, voi sapete, in Italia la cresima in certi posti arriva in prima media, però ci sono posti che arriva nelle superiori, quindi molto vario. Comunque, lasciamo stare il sacramento. Nell'età delle medie o nell'età delle superiori, a volte non si fanno proposte da parte della parrocchia. Anche di questo abbiamo fatto qualche battuta domenica, ma non interessa solo i catechisti. In queste comunità, obiettivamente, i giovani così sono una terra di nessuno. Ora, è catechesi? È pastorale giovanile? Tutte e due. Posso dire che anche pastorale vocazionale? Alla lunga, Posso dire che anche un po' di pastorale familiare, perché presumo che ci sia in questa sala qualche genitore che ha un figlio di 14 anni, o di 18 anni, o di 12 anni, e vorrebbe qualche volta trovare non la soluzione con la bacchetta magica di Harry Potter, ma vorrebbe trovare un luogo di confronto anche tra le persone con cui va messa la domenica. O no?
Terza caratteristica, individuare o privilegiare tra quelle che già abbiamo in mente qualche azione in cui, se anche per una volta lavoriamo a livello un po' di qualità, nessuno ci va subito al processo perché non ci sono tutti. In questa parrocchia, quelli tra i 14 e i 19 anni, abbiamo fatto un'inchiesta, sono 157. L'iniziativa che hai fatto tu erano 17. Mi spiace, è ovvio. Chi ha un animo da pastore, un animo missionario, non può non pensare ai 140 che non c'erano, ma se non avessimo fatto niente, probabilmente neanche quei 17 avremmo visto. Cominciamo da lì. Quei 17 saranno contenti. Ma da noi non sono 17, sono 7. Quei 7 saranno contenti, avranno qualcuno per raccontarlo, manderanno una foto di un campo scuola, di una vacanza, così la metteranno su Facebook e qualcuno la vede, magari mentre fanno gli scemi, non pretendiamo che la mettano mentre fanno la lezione divina, ma insomma intanto l'ha messa. Poi sta a noi che quella vacanza non sia tutta un insieme di fotografie sceme. Qualcuna ci sta, non tutte. C'è purtroppo una cosa che ci viene dall'impostazione, peraltro molto importante, che diede il Concilio di Trento alla pastorale. Il Concilio di Trento ebbe dei meriti incredibili, tant'è vero che la sua impostazione è durata 4 secoli abbondanti. E se noi siamo cristiani, cattolici oggi, lo dobbiamo all'impostazione tridentina, grosso modo. Quindi, detto questo, quello che sostanzialmente lì si voleva era che alcune cose fondamentali fossero percepite come tali da tutti quelli che passavano per quella cellula cattolica di base che si chiama parrocchia. Per cui la parrocchia uscita dal Concilio di Trento è una parrocchia che si chiama parrocchia sostanzialmente a nuovo come si riscola come rose, fa sostanzialmente se parrocchia le stesse cose. Ci sono le feste parrocchiali in occasione dei santi o della Madonna, si fanno lì, si fanno là, cambia il santo, ma la festa c'è. Poi ciascuno avrà la sua storia, la sua specificità, lì colano i cavalli, lì colano i mamma, sostanzialmente. L'Eucaristia, perché i protestanti avevano negato la presenza reale. La croce, le reliquie, i santi, l'importanza della parola predicata, perché invece loro la leggevano e ritenevano di trovare, e tutte queste cose, quindi la catechesi, quindi. Questo è stato molto importante, con un'attenzione che per oggi dobbiamo cogliere molto bene, se non diventa un boomerang. Questo modello prevede che tutto ciò che è importante, non mille cose, ma le cose ritenute importanti vanno date a tutti. Allora, sapete qual è a volte la conseguenza per noi? È che se non si è abituati molto a fare una certa cosa in quel posto, perché non l'abbiamo ricevuta? E se abbiamo l'impressione che farla ci chieda di raggiungere, appunto, sto parlando di qualità più che di quantità, qualcuno e non esattamente tutti, c'è un pochino di diffidenza in se stesso salutare, però che qualche volta può diventare controproducente in chiave missionaria. Il missionario ha il cuore che guarda tutti, ma intanto comincia da qualcuno. Perfino Gesù è quello che la teologia definisce il Salvatore universale, ma Gesù, lo leggete dai Vangeli, incontra uno, parla con quell'altro, perde tempo con la samaritana, sta lì con due, quanto tempo ha perso con i 12 senza eccessivi risultati qui sulla terra, giusto? Ok. Allora, qualche volta noi, senza stravolgere l'impianto che ci è stato consegnato, dovremmo essere in grado di dire una cosa, forse anche una, se valida, radicata, frutto di lavoro, confortata, provata, la tentiamo, anche se forse non raggiungerà tutti. Noi non vogliamo tagliare fuori nessuno, ma non blocchiamoci con l'idea tutto a tutti, perché poi sapete qual è il contrario?
niente
altro.
Mentre dovremmo essere capaci, per tutto a tutti, niente a nessuno, di avere un pochino di terra di nessuno abitata, però, nella quale si dice, noi cerchiamo di fare tutto a tutti del fondamentale, ok, chiaro, ma qualche segno, fosse uno, qual è la categoria, scusate la brutta espressione, che vogliamo raggiungere in questa nostra comunità nell'anno pastorale 2015-2016? Una, in chiave di formazione per la missione, una. Da noi è importante la questione delle mamme che hanno 30, 40, 45 anni perché non le vediamo più. In altri posti è diverso, qui è così. Va bene, tentiamo qualcosa con queste mamme. E prima di dire che nessuna verrà, proviamo. Poi lo so già che non verranno tutte, non sapremo neanche dove metterle. Ma qualcuna magari ci casca. Ultimo punto delle azioni, immaginiamo azioni che non buttano via tutto, che non si oppongono a tutto quello che abbiamo ricevuto, che non ritengono che chi ci ha educati alla fede ha sbagliato tutto. Nella Chiesa le cose non si producono così, ma che hanno il coraggio di non limitarsi alla ripetizione. E qualche volta possono spiazzare, qualche volta possono innovare. Ieri sulla Repubblica, ho letto in aereo, era lì, c'era la lettera di un tizio, con nome e cognome, alla rubrica delle lettere, ed era su Papa Francesco. Questo qui era un laico, non solo nel senso che non era parente, ma anche non credente, lo dice, no? Breve. Dice, mi sono chiesto, guardando anche le trasmissioni degli Stati Uniti in questi giorni, eccetera, eccetera, come mai Papa Francesco risponda così interesse, e mi sono dato questa risposta. Io penso che per i non credenti è un modo di vedere la Chiesa che obiettivamente certi segni, certe parole, non si può, lo dico da non credente, non si possono proprio ignorare sempre. Secondo, per il poco che conosco io i credenti, certo, uno così spiazza anche un pochino. Però non può lasciare indifferenti neppure loro. Scriveva un laico sul giornale. Laico. Ecco, ora, da questo punto di vista, noi dobbiamo ringraziare ogni tanto di essere un pochino spiazzati. Non totalmente disorientati, ma un pochino spiazzati. La parola conversione pastorale, usata spesso nei documenti, molto bella, Alla fine voi sapete che cos'è una conversione, un'inversione, cioè un pochino, si potrà anche fare per piccoli aggiustamenti, ma a un certo punto ci deve portare qualcosa. Qualche azione così, una per parrocchia, e dove delle parrocchie condividono lo stesso comune, come capita a qualcuno di voi, magari ci mettiamo attorno al tavolo, condividiamo qualcosa sui consigli pastorali, visto che abbiamo detto che ha bisogno di... e gli diciamo, ma decidiamo una cosa insieme, guardando come è fatto questo comune, quali sono le sue esigenze, magari sociali, familiari, i suoi bisogni. Le parrocchie vanno avanti con il loro programma, ok? Va bene, insieme, come comunità, diamo un segno su quello, ci proviamo. Facciamo un piccolo team, gli diamo un po' di risorse, gli diamo fiducia, vediamo. E se si può, già sono venuti fuori, però velocemente qui, se si riesce a evitare discorsi perché non aiutano a lavorare insieme, tipo, non si deve lasciare la strada certa, si sa quello che si perde, non si sa quello che si trova. La mia nonna diceva queste cose, vanno bene, sono vere però. Le 99 pecore nostre, ma insomma, questa cosa, sì, sarà anche interessante, ma così impegnativa, devo mettere lì dentro a terra quelli che ho, ma tu pensi con tutte queste risorse, e poi per ritrovare chi? Uno, due, tre, sette. Ma
quando invece tutto sommato, guarda che non andiamo così male, ce ne sono ancora, che certo che ci sono, però peccato che la questione della pecorella da andare a cercare non l'ha detta neppure Papa Francesco, l'ha detta qualcuno prima, vero? Si è sempre fatto così su questo, che ha vari adattamenti, tipo è una forma più fine, perché si è sempre fatto così sul tempo. Qual è l'altra grande dimensione? Lo spazio. Allora uno dice, questa cosa sarà anche buonissima sul continente, non qui. Questa cosa sarà anche buonissima in una città, io sono in un paese, poi pago cambia. Questa cosa sarà buonissima in un paese, noi adesso siamo in Germania, così vanno solo parco, chiunque. Attenzione, perché non tutto va bene ovunque. Ecco perché lo dicevo anche prima, apprezzo personalmente che il Vescovo abbia recepito e rilanciato alcune iniziative concrete, ma senza dire, se ho capito bene, mi deve correggere, questa per tutti indistintamente. Perché probabilmente non è uguale qui e là le risorse, le ambizioni, le possibilità, le difficoltà. Detto questo, ecco la responsabilità della parrocchia, del consiglio pastorale, della forania, di chi lavora lì, di dire, ma qui che faccia potrebbe avere un'iniziativa che ci, tra virgolette, obbliga a lavorare insieme? Qualcuno anche dice, e finisco su questa parte, tutto qui, ma non c'è proprio una cosa nuova? Sono andato a sentire in quel posto dove hanno fatto, ho letto quell'articolo, ho visto su internet, ho sentito su Antonella cosa ha fatto, ho sentito cosa... Ma ci vorrebbe ben altro. Ecco, i benaltristi sono una genia che andrebbe così favorita sull'andare in vacanza sulla posta Concordia, perché obiettivamente nella vita, mi sarà capitato anche nella vita professionale, ci sono quelli della calma piatta, no? Non esageriamo, stiamo così. Già Manzoni diceva il giusto mezzo, che è esattamente lì dove sono loro, Manzoni, non me. Ma c'è anche il contrario. Il risultato è lo stesso, perché sia quello del giusto mezzo sia il benaltrista stanno fermi lì. Solo che il benaltrista sta fermo lì perché dice è inutile che io faccia un metro con te, io con te lo farei, ma se fosse un chilometro. Ma senti, perché dobbiamo fare questa fatica per un metro? Tutto qui ci vorrebbe ben altro. Ci vorrebbe un altro parroco, ci vorrebbe un altro vescovo, ci vorrebbero altri catechisti. I genitori a volte dicono questo. Come i catechisti dicono, ci vorrebbero altri genitori. E le famiglie, vogliamo parlare delle famiglie? E i giovani? Ah, però anche dal punto di vista degli anziani oggigiorno, non si salva nulla. No, guardate il cribbio, il setaccio del benaltrista è talmente finto. E come quelli, sapete, ci sono, no? Quegli uomini per i quali non è ancora proprio nata quella donna così bella per la quale finalmente un giorno potrebbero anche mettere in conto di innamorarsi. Ci vorrebbe ben altro, mi auguri, insomma. Ok, le donne che sono più concrete sognano il principe azzurro, ma se poi riescono un marito prima o poi lo dicono. Però non stiamo facendo pastorale familiare. Ultimo pezzo. Obiettivi, forme, strutture, qui ci metto niente perché richiamo una citazione che sono fatto dare da Sua Eccellenza, uno dei testi che all'inizio di questo cammino, cos'era, 2012, Don Ugo Lorenzi, teologo pastorale, gli ha proposto, tra gli altri punti, meriterebbe di essere magari riletto con la sapienza e l'esperienza di questi anni che avete fatto insieme, magari con fatica, ma rileggetelo adesso. Non sarete più uno che viene e dice delle cose. Potreste sceglierne qualche elemento per voi, secondo me, se posso permettermi. Io ho trovato utile qualche frase, ne dico una perché c'entra con questo punto.
dice la revisione delle strutture pastorali, in particolare due luoghi, i consigli, consiglio pastorale, consiglio degli affari economici, perché poi da lì alcune cose passano, e le strutture materiali da armonizzare nel loro utilizzo da parte di più persone che magari vengono da parrocchie diverse. In effetti qualche volta fare iniziative di lavorare insieme, per esempio una certa cittadina, implica di avere la sala, il campo, la chiesa a disposizione, quelle cose. Anche su questo potremmo qualche volta vedere se davvero non ci sono possibilità, o se magari aiutandosi, liberando qualcosa, finalizzando. Però le strutture vengono dopo le forme, e le forme sono forse, in particolare come forme del lavorare insieme, ciò su cui ragionare adesso, a partire dagli obiettivi che vi siete dati. Perché vedete, ho riportato un testo forse un po' strano, ma mi è venuto in mente che molte regole, sono andato a prenderne una, ma molte regole, cominciano, regole monastiche antiche, con un qualcosa che ci ricorda il lavoro di questo tempo che state facendo. Perché può essere un lavoro di fronte al quale molti sentono anche un po' di fatica, un po' di peso. Uno dice, ma una volta la chiesa primitiva era tutto più semplice, tutto più immediato, non c'era bisogno tutte le volte di fare un convegno, fino a un certo punto. Guardate come comincia la regola dei quattro padri, ma vi assicuro non è l'unica. Quando sedevamo riuniti, convinti che questa la decisione fosse più salutare, pregavamo il Signore di darci lo Spirito Santo, perché ci istruisse sul modo col quale potessimo ordinare la condotta e le regole di vita dei fratelli. C'è una regola da fare. Abbiamo cominciato spontaneamente, ma adesso dobbiamo darci una forma. È come l'acqua. L'acqua qui sulle vostre montagne, quando fa caldo e c'è una sorgente, ma se vuoi berla devi fare così con le mani. Darle un minimo di forma. E qui ha detto, quest'acqua che ci ha donato il Signore ha bisogno di un po' di forma. Ma non vuole essere imposta. Ci ragioniamo. Allora ci ritroviamo, invochiamo lo Spirito. C'è qualche altro testo, sempre delle prime regole, quasi per pittoresco, dice ci siamo trovati sotto l'albero all'ombra, però è la stessa cosa, insomma. Ma lì era forse un po'... E allora, vedete come si dice in concreto, al di là di quale sia la struttura su cui vogliamo lavorare, consiglio pastorale, gruppo di lavoro, laboratorio formativo, accettare il coraggio di saper consigliare. Sapete che il consiglio, insomma, se non è un suggerimento leggero, impegna. Nel mio dialetto di nascita si dice metà parea, metà da me, traduco in una lingua più nota in europea, l'italiano. Chi dice qualcosa per metà dia un parere, un consiglio, e per metà dia un po' di soldini per farla. Se non sono soldi, si almeno capite un po' l'impegno, perché è facile dire, sì, ho capito, grazie. Saper consigliare. Non ci sarà struttura che funzioni davvero, si chiami anche consiglio superdiocesano intergalattico, senza persone che abbiano il coraggio, con rispetto, con delicatezza, con gradualità, scegliendo le cose su cui parlare, non facendo le suocere nel senso delle persone interiore, ma dicano quello che credono di dover dire. Io ho qualche vescovo che adesso che giro, c'è qualche vescovo padre, maggio, come è capitato anche in questi giorni, che mi ha detto, mamma mia, quando vado al consiglio per il federale, però ne ho trovato anche qualcuno che mi ha detto, io su qualche tema, uno o due, ho chiesto dei consigli e non è arrivato molto, perché uno capisce che poi suggerisci l'idea porti a casa un po' anche il lavoro, non puoi più essere neutrale.
Secondo, imparare anche qualche volta a criticare. Però mi sono permesso questo esempio filosofico. Come si fa quando si educa a giocare a calcio, ma non solo? Si può marcare a uomo e si può invece riuscire a stare sulla palla a gioco. Bisogna imparare anche a dirsi le cose, anche se siamo nel gruppo parrocchiale, non siamo nel laboratorio del Comune diocesano dove uno rispetta quello che conosce meno, anche dove ci conosciamo, anche dove fossimo cugini. Uno può sbagliare, riuscire ad aiutarlo a capire che è una cosa sbagliata, ma non che tu sei sbagliato, perché sennò è finita. E oggigiorno la gente se ne va e rischia qualche volta di restare nel nostro entourage solo qualcuno che sarebbe meglio di essere ancora di andarsi. Scusate. Terzo, proporre passi praticabili. Qualsivoglia struttura ha bisogno che poi si osi incarnare l'obiettivo, dar forma alla forma, attraverso qualcosa, l'abbiamo detto, qualche iniziativa, qualche passo, una possibilità. A volte c'è una certa fiducia nei salvatori della patria, ma non esiste il parroco migliore della diocesi, il miglior catechista d'Italia, il vescovo più luminoso d'Occidente. Credetemi, poi alla fine ci siamo noi. E anche queste persone, ci sono persone che hanno a volte dei doni davvero particolari, poi però bisogna misurarle nella quotidianità. Magari sono le prime che dicono: io ti posso dare un'idea, ma poi devi essere tu. Non restare, questo veniva fuori ieri sera e finisco davvero, invischiati nelle problematiche minute, quando qualche volta bisogna guardare un po' dall'alto. Qualcuno ieri diceva, per esempio, qualche animatore, a un certo punto ci siamo un pochino incastrati perché si è andati lì a disputare se la tal proposta, che so io non mi ricordo, sulla visita pastorale, non so, sulla cosa, dovesse... Ma qualche volta, non sempre, qualche volta bisogna stare sul pezzo, ma qualche volta è giusto anche, no? Sapete, qui ci sono gli esperti, quando si cucina in un certo modo, bisogna anche amalgamare, dare un giro un po' energico, non in tutti i piatti, ma qualcuno sì, se no, e ci vuole un po' di coraggio, ci vuole un po' di determinazione. E qualche volta le nostre parrocchie, che fanno un mondo di bene, se uno sta lì un giorno, due giorni, tre giorni, su impegno, di impegno, tu, io, la critica, quell'altro, e questo che parla, c'è bisogno di un pochino. Diceva un vescovo che conoscevo, anche lui lo parlava per la vita spirituale, credo si possa applicare alla vita pastorale. A volte noi schiacciamo sull'acceleratore, schiaccia, schiaccia, e la macchina... Però bisogna anche cambiare marcia, se no imballa. Ecco, facci aiutare qualche volta. Io vi devo dire che in questi giorni ho avuto l'impressione che questo desiderio ci sia, e soprattutto da quello che ci dicevano gli amici ieri. Ecco, un secondo di contemplazione in questa bellissima tela di Van Gogh, perché alla fine discorsi come questi, non quelli che faccio io, quelli che state facendo da anni, evidentemente, dicevamo, di speranza, no? Sono discorsi di semina. Di semina. È molto legittimo voler vedere qualcosa che cresce. E io credo che già il Signore vi doni di vederlo, vi donerà ancora di più di vedere qualcosa che cresce, però vi rendete conto, noi con cose di questo tipo ci mettiamo in una logica per cui, come dire, un po' lavoriamo per noi, un po' lavoriamo per il bene che verrà dopo. Buonanotte.